Alphaville.
La nostra prima pagina, sono le 11.04.45 secondi, diretta studio. Questa sera alla Biblioteca Cantonale di Locarno si discuterà di ecologia spaziale, perché non solo la Terra, ma anche lo spazio è intriso di inquinamento. Forse non ci pensiamo così spesso, ma se stazioni spaziali, razzi, satelliti soprattutto e altri oggetti in orbita ci offrono dati e informazioni ormai diventati indispensabili per la nostra società e contribuiscono al progresso della scienza, hanno come effetto collaterale la produzione di gas tossici, di detriti e di inquinamento luminoso. Insomma, sporcano e contaminano lo spazio. Nell'era della cosiddetta space economy, che ci permette di produrre e accedere a innumerevoli beni e servizi che provengono dallo spazio, ne parlavamo proprio nel dibattito ieri, lo sfruttamento di questa risorsa comporta dei grandi rischi e fa nascere molte domande. Il problema è molto presente, deve essere affrontato attraverso una gestione responsabile dello spazio che sposti l'orizzonte del pensiero ecologico oltre i confini terrestri, pena lo sgretolamento di un futuro sostenibile. Attorno a questi temi si concentra Ecologia spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte. È un libro pubblicato lo scorso anno da Oepli, del quale ci siamo già occupati. L'autrice è Patrizia Caraveo, che siamo felici di poter riospitare nel nostro programma. Benvenuta e grazie.
Grazie a voi per il nuovo invito.
Buongiorno. Dunque, lei è astrofisica, presidente della Società Astronomica Italiana. Nel 2021 è stata insignita del premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica per i suoi contributi allo studio delle stelle di neutroni. Ecco, nel suo libro lei mostra come la coscienza ecologica si sia evoluta anche grazie alla visione della Terra dallo spazio. Ora è lo spazio a chiederci di costruire una coscienza ecologica che dalla Terra guardi allo spazio?
Ma questa è la tesi che porto avanti nel libro. Appunto, dico che in qualche modo noi dobbiamo chiudere questo circolo virtuoso, nel senso che la foto della Terra che sorge, fatta dagli astronauti di Apollo 8 alla vigilia di Natale del 1968, erano i primi che circumnavigavano la Luna, avevano avuto un momento di diciamo così isolamento totale quando erano all'ombra della Luna e quindi non potevano comunicare né vedere la Terra. Quando sono usciti dall'ombra della Luna hanno visto la Terra che splendeva e non hanno resistito alla tentazione di fare delle foto per condividere con il resto del mondo questa loro eccitamento, questa loro gioia di rivedere la Terra. E questa Terra così splendente contro il buio totale, il nero assoluto dello spazio, ha fatto capire che il pianeta è bellissimo ma è fragile e che quindi dobbiamo cercare di proteggerlo. Quindi questa cosa ha in qualche modo è stato uno degli elementi che ha fatto nascere e crescere il movimento ecologista. E quindi a questo punto noi dobbiamo in qualche modo applicare le lezioni che abbiamo appreso per la difesa dell'ambiente che ci circonda anche allo spazio, sia allo spazio circumterrestre che è in questo momento affollatissimo di satelliti e lo sarà sempre di più, e anche pensando ai viaggi che vogliamo fare, all'esplorazione e magari anche all'utilizzo che vogliamo fare dei corpi celesti, quindi della Luna, tanto per cominciare, e poi guardando a Marte, ma anche allo sfruttamento degli asteroidi, eccetera. Quindi,
Lei parla di spazio affollatissimo, no? Di satelliti. Ci fa, se possibile, insomma, una breve mappatura degli oggetti mandati da noi in orbita nello spazio? Ci dà, è possibile avere qualche numero approssimativo per avere un'idea, insomma, più concreto di quanto la nostra tecnologia affolli lo spazio? Ieri accennavo al dibattito, avevamo ospiti Roberto Battiston e Giorgio Cuscito nel dibattito dedicato ai legami tra sfide marittime e corsa allo spazio. E abbiamo visto quanto il numero dei satelliti si stia moltiplicando.
In verità, diciamo, ci sono siti che danno un censimento continuamente aggiornato. A questo punto, contando tutto quello che c'è in orbita, siamo arrivati a più di 11.000 satelliti attivi, ma ai quali poi si devono aggiungere i satelliti che non sono più attivi ma continuano a stare in orbita perché la meccanica celeste è quello che è, e poi anche i pezzi di lanciatori, gli ultimi stadi dei lanciatori che portano in orbita i satelliti e spesso rimangono in orbita anche loro. Quindi mettendo insieme satelliti attivi e diciamo pezzi vari non più attivi o non utili, si arriva facilmente subito a 16.000 oggetti. Poi ci sono i pezzettini, quelli che magari i satelliti che sono in qualche modo si sono rotti o sono stati fatti rompere. E a questo punto il conteggio arriva facilmente a 30.000 oggetti che devono essere tutti tenuti sotto controllo, perché non ci possiamo permettere di perdere il controllo di nessuno di loro. Ricordiamoci che un satellite in orbita bassa va a 8 km al secondo, quindi ha bisogno di uno spazio intorno. I satelliti non si possono avvicinare troppo, perché basta un niente, un piccolissimo errore nella conoscenza della loro traiettoria, che potrebbero scontrarsi, e questo creerebbe un disastro.
Ecco, questo quindi controllo implica dei costi enormi, immagino. Voglio dire, lei parla di quasi 30.000 oggetti nell'atmosfera, fuori dall'atmosfera, che viaggiano a circa 8 km al secondo. Se dobbiamo monitorarli tutti,
quelli a 500 km, okay. quelli che sono in orbite più alte viaggiano un pochino più lenti, ma comunque
lo sforzo tecnologico di monitorare è direi spaventoso.
Però in questo diciamo abbiamo una grande esperienza. Negli Stati Uniti c'è la Space Force, che ha tutto un settore dedicato a questo, l'Agenzia Spaziale Europea ha i suoi uffici dedicati a questo. Sono quei settori nella quale il machine learning, o se adesso è più di moda dire l'intelligenza artificiale, è di grande aiuto, perché sono tutti compiti di routine, nel senso che sono tutti calcoli che sono deterministici, diciamo così, e quindi possono essere fatti in modo automatico, e automaticamente vengono mandate le allerte ai gestori dei satelliti che potrebbero essere potenzialmente interessati da una situazione di pericolo. E quindi tutto il sistema è molto rodato, molto testato e funziona, ma appunto ogni lancio che immette nuovi satelliti chiaramente immette nuovo lavoro per questi centri di controllo.
Senta, c'è una questione che credo emerga con forza anche proprio dal suo lavoro, no? E che in parte rappresenta anche una certa difficoltà nostra nell'intravedere nello spazio la possibilità di un rischio ecologico, insomma, è lontano quali rischi potremmo correre. Eppure, se noi applichiamo allo spazio l'idea di bene comune, Ecco che il rischio ecologico diviene più flagrante in qualche misura.
Certo, giustamente è un argomento che io tratto e trovo che sia straordinariamente efficace il fatto che la legislazione romana già prevedeva il fatto che ci fossero dei beni che non potessero essere privatizzati e quindi fossero da considerare un patrimonio comune. Quindi lo spazio è un patrimonio comune dell'umanità, così come è l'oceano un patrimonio comune dell'umanità. Quindi giustamente, lei mi diceva ieri, parlavate dei problemi dello sfruttamento dello spazio e dello sfruttamento dell'oceano, perché sono in qualche modo due ambiti dove la tecnologia è importantissima, ma dove si va a toccare lo stesso concetto di utilizzo di un bene comune. E quindi i problemi legislativi hanno molte somiglianze, poi ovviamente ci sono anche molte differenze, ma è estremamente interessante considerare in qualche modo, se vuole, i due blu, il blu del mare e il blu del cielo, che poi quando ci alziamo diventa nero, ma anche il mare diventa nero a un certo punto perché non, la luce non arriva più alle grandi profondità e quindi c'è a totale oscurità.
Un'ultima questione le vorremmo porre, ricordando, e non vogliamo togliere insomma troppo gusto alla conferenza di questa sera 18:15, Biblioteca Cantonale di Locarno, ma poi lo ricordiamo ancora, ma su cosa dovrebbe imperniarsi, secondo lei naturalmente, un'agenda e una politica di ecologia spaziale? Insomma, quali sono i modi etici e sostenibili per esplorare e utilizzare le risorse spaziali?
Prima di tutto dobbiamo proprio renderci conto profondamente noi e ovviamente i politici del fatto che lo spazio non è infinito, lo spazio è grande ma ha una capacità finita di gestire, diciamo così, un traffico orbitale. Questa è una cosa che agli addetti ai lavori è molto chiara, ma al pubblico e anche ai decisori politici molto meno. Quindi noi stiamo gestendo qualche cosa di grande ma non infinito e lo dobbiamo gestire con l'idea che è un bene comune e deve essere utilizzato in modo sostenibile. Cioè, per esempio, dobbiamo cercare di non lasciare in orbita oggetti che hanno finito il loro ciclo di vita, diciamo così, che non funzionano più, perché quegli oggetti lì continuano a occupare spazio orbitale e quindi li dobbiamo togliere, un po' come quando c'è una macchina danneggiata che è parcheggiata. Sta occupando uno spazio di parcheggio e noi tutti sappiamo quanto sia importante il parcheggio nelle grandi città, quindi quello che non si muove in qualche modo nella nostra visione, ma quello che non è più utile nello spazio deve essere in qualche modo rimosso e ci sono delle tecnologie per gestire il fine vita dei satelliti, per esempio. Poi bisogna pensare, giusto appunto, ai combustibili da utilizzare nei lanciatori, per esempio. Noi vediamo che i lanciatori più utilizzati in questo momento, che sono i Falcon 9, che funzionano benissimo, che portano in orbita la grande parte di tutto ciò che viene messo in orbita in questi ultimi anni, funzionano a cherosene. Il cherosene è un combustibile sporco, perché lascia pulviscolo nell'atmosfera. quindi contribuisce al riscaldamento globale, lascia composti che contengono zolfo, che poi vanno a disturbare lo strato dell'ozono, che è estremamente importante per il nostro benessere sulla Terra, tanto vale che è protetto dal protocollo di Montreal. E quindi gli stati in questo caso si erano resi conto del pericolo di fare male allo strato dell'ozono ed erano intervenuti dal punto di vista legislativo per mettere al bando alcuni prodotti chimici che attaccavano l'ozono. Quindi sono degli esempi che ci dovrebbero fare riflettere sul fatto che se noi e i governanti ci rendiamo conto che stiamo andando verso una situazione di pericolo, occorre mettere dei freni legislativi, occorre mettere delle regole.
E poi ci sono anche, sappiamo, insomma, tecnologie specifiche, per esempio, per far rientrare in modo controllato i satelliti che sono stati immessi nell'atmosfera, soprattutto quelli legati alle comunicazioni, la fitta rete di Starlink, per esempio, che conta ad oggi più di 6.000 satelliti, ma punta, insomma, ad averne molti, molti di più. Sono le 11:20. Intanto ringraziamo Patrizia Caraveo, astrofisica, presidente della Società Astronomica Italiana. Ricordiamolo, voglio fare ancora una volta il titolo del suo libro, Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, libro che verrà presentato questa sera alle 18:15 alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Beh, una risentirci presto allora. Grazie.
Certo, sempre con molto piacere. Grazie a voi.